Vorrei questa relazione dividerla in due tempi. Il primo tempo un accenno sulla vita, perché vale la pena comprendere anche come Dio versa i suoi doni nella vita delle persone così com'è, così com'è stata quella di Giuseppino Operti. E poi certo qualche accenno sulla fede e sulla devozione eucaristica della madre. E vorrei poi concludere però con un invito accorato, pressante, per riscoprire la messa per tutti noi. Madre Maria degli Angeli, siamo qui per ricordare 150 anni dalla nascita, 72 anni dalla morte. È nata il 16 novembre del 1871. Due giorni dopo, il 18 novembre, è stata battezzata. Nata a Torino. Voi sapete che la famiglia Operti aveva la casa di campagna qui, con tutti i possedimenti di case e di terreni, però viveva a Torino. È nata a Torino, battezzata nella parrocchia di Santa Barbara, due giorni dopo la nascita. E poi è morta il 7 ottobre del 1949 per un attacco di broncopolmonite all'età di 78 anni a Cassinevica, nel monastero costruito da lei. Aveva comprato il terreno nel 1933 e nel 1934 era già là con le monache, perché qui un po' per la salubrità e poi per gli spazi ristretti non ci stavano più tutte. Come ho già detto, nasce a Torino 150 anni fa, il 16 novembre 1871. Il papà è Giacomo Operti, che era nato nel 1817, morì nel 1885. Era un impiegato della dogana e lavorava al Ministero delle Finanze presso i Savoia. La mamma Adele Sinaglia, nata nel 1841, notate i 24 anni di distanza tra il papà e la mamma, e morì poi nel 1904 da monaca. Il matrimonio fu celebrato nel 1865, Giacomo aveva 48 anni, Adele 24, c'erano 24 anni di differenza tra il papà e la mamma di Madre Maria degli Angeli. E nello stesso anno, a 10 mesi dal matrimonio, nasce il primo figlio, Ernesto. 6 anni dopo, nel 1871, nasce il secondo figlio, una femmina, Giuseppina. Il 16 novembre nasce, come ho già detto, il 18 novembre battezzata. Ha uno zio prete, il fratello del papà, Don Giovanni Battista Operti, che poi ha terminato la sua vita qui a Marene dopo aver servito come vicario parrocchiale la parrocchia di Collegno per tanti anni. Era il fratello del papà. Ma poi questa famiglia, che è una famiglia borghese, benestante, il papà ha un lavoro sicuro, la mamma fa la casalinga, ha un lavoro ben retribuito, e sono già per famiglie proprietari di case a Torino, qui, e di numerosi terreni, di casine, come si dice qui. E quindi è una famiglia borghese, benestante, ma visitata dalla sofferenza. Nel 1885, a 19 anni, per un attacco di tubercolosi, allora non c'era purtroppo la medicina, i vaccini per la TBC, quanti ne ha salvati? Ma allora non c'era, e nel 1885 muore Ernesto, appena 19 anni, 3 mesi dopo di crepacuore muore anche il papà Giacomo, a 68 anni. Nel giro di 3 mesi questa famiglia perde lo sposo padre e perde il figlio fratello. Rimangono due donne sole, Giuseppina che ha 14 anni e rimane orfana del papà e perde il fratello, e la mamma. Due donne sole. Nel leggere la sua vita, voglio dirlo perché mi ha colpito molto, a 16 anni, due anni dopo la morte del papà e del fratello, la mamma e Giuseppina fanno un pellegrinaggio a Europa. E quando sento parlare di Europa io, insomma, mi commuovo anche un po'. Ed è lì, a Europa, che Giuseppina per la prima volta sente parlare del terzo ordine carmelitano. E gli viene da molto a pensare. Il 9 luglio, e questo voglio proprio citarlo per Marene, il 9 luglio del 1893, Giuseppina ha 22 anni, e come si usava allora, si passeggiava per via Stefano Gallina, la via maestra del paese, nel dopo pranzo, e anche i sacerdoti usavano, fino a non molti decenni fa, dopo il pasto, uscire per il paese, in mezzo alle case, alle famiglie, a passeggiare. E il 9 luglio del 1893, Giuseppina ha 22 anni, passeggiando con sua mamma per Marene, era in compagnia di Don Giovanni Battista Rolle, il grande vicario di Marene, e del teologo Don Giuseppe Giordanino. E qui bisogna comprendere cosa è successo a Marene. Don Rolle, da pochi anni, il vicario, aveva aperto la casa di riposo per gli anziani, quelli che non potevano essere accuditi in famiglia, per gli anziani più poveri. Ha aperto la casa di riposo che ancora oggi chiamiamo la casa Don Rolle, dove ci sono più di 30 ospiti in questo momento. Ma Don Rolle aveva la grande preoccupazione delle bambine abbandonate, orfane, e non vorrei addentrarmi molto sul perché succedeva questo, che c'erano tante bambine abbandonate e orfane, perché si apre uno squarcio nella vita dei nostri paesi che non è gradevole, e c'erano delle bambine abbandonate, orfane, e lo zelo di questo nostro vicario, che ne parla con Giuseppina e con sua mamma, sa, conosce che hanno delle proprietà, hanno una casa grande vicino alla loro casa dove è nato il primo monastero, c'era la casa anche dello zio, e diceva: ma perché? Ed è Don Rolle a suggerirlo: perché non fondate un istituto di beneficenza per bambine povere del paese? Don Rolle non suggerisce a Giuseppina di diventare monaca, di diventare suora, ma suggerisce di far qualcosa per le bambine, per le bambine povere. Certamente un altro grande prete, il rettore di Santa Cristina di Torino, Don Giorgio Gallina, che Madre Maria degli Angeli chiama quasi come cofondatore dell'istituto, si sarà consigliata sicuramente, avrà ottenuto una spinta a fare questo. Poi di lì nasce tutto il resto, da un gesto di carità verso bambine orfane, abbandonate, povere di Marene. Poi nasce la vocazione. Poteva fare questo anche da laica. Inizialmente, difatti, l'ha fatto da laica, perché le prime suore, lei non aveva ancora l'abito religioso. Però poi di lì è dalla carità che nasce la voglia di poi dare a Dio proprio tutto. e nel 1895, appena 2 anni dopo, Giuseppina ha già l'abito religioso con la madre Adele. Lei però prende l'abito religioso non prima di tutto, non sente questa vocazione di beneficenza nei confronti delle bambine, sente che tanti devono interessarsi e fonda le suore per questo, ma lei sente fortissimo il richiamo della clausura. E quando pensiamo alla clausura, amici miei, non pensiamo alla clausura come qualcosa di fuga dal mondo, piuttosto è caricarsi sulle spalle tutti i pesi, le tragedie del mondo per portarle davanti a Dio, per pregare in forma incessante. Io ho mai trovato tanta conoscenza dei problemi della storia umana come nei monasteri di clausura. I monaci e le monache sono informatissimi su tutto ciò che accade nel mondo, perché per il mondo pregano e per le tragedie che attraversano il mondo. Poi il cammin facendo, certamente lei, in modo anche imprevedibile, imprevisto, cresce il numero delle suore di vita attiva, crescono il numero delle donne che vogliono fare consacrarsi in clausura, e allora ecco che arriva poi a decidere sulle due famiglie religiose, le carmelitane di vita apostolica e le carmelitane di vita claustrale. Fino al 1934, e quindi dalla fondazione per tutti questi decenni, lei vive ininterrottamente a Marenna. Lei ritiene, e qui mi aggancio poi già con cosa dirò sulla sua fede eucaristica, che il giorno, il mese e l'anno della fondazione degli istituti religiosi, sia claustrali sia di vita apostolica, sia il giorno in cui nella cappella del primo monastero c'è stata l'Eucaristia. Nel tabernacolo si è celebrata la prima messa con l'Eucaristia. Lei ritiene che sia lì il giorno della fondazione, perché tutto quello che è capitato nella sua vita lo ritiene dono dell'Eucaristia, dono di Gesù Eucaristico. Nel 1934 si trasferisce a Cassinevica, nel nuovo monastero di clausura, più accogliente, più grande, e poi 2 anni, neppure un anno e qualcosa durante la guerra, perché Cassinevica è stato bombardato, il monastero anche, e allora 4 sorelle, le più anziane, con lei, deve ubbidire lei, che è la priora, e ritirarsi qui al Castello della Salsa, quasi in esilio, perché lei sentiva il bisogno di continuare a restare. Difatti poi, dopo neppure un anno, torna nel monastero di Cassinevica, dove muore a 78 anni nel 1949. Io vorrei ricordare che nel 1988 è iniziato il processo canonico. Perché? Perché quando muore una persona che tutti ritengono buona, santa, incomincia, è morta una santa, abbiamo una santa in paradiso, e allora questa devozione popolare, questa ammirazione circola tra la gente, non solo tra le suore, ma anche tra tutto il popolo di Dio. E allora ecco che noi diciamo che la Chiesa accoglie questa richiesta che parte dal basso e dichiara, in questo caso, la defunta serva di Dio, e inizia un processo canonico severissimo per vedere se veramente ha esercitato le virtù teologiche in modo straordinario, in modo eroico. E così si è iniziato il processo canonico nel 1988. Nel 1995, che bellissimo pomeriggio, ero parroco di Orbassano pochi anni prima di diventare vescovo, 26 anni fa, ma l'anno scorso non abbiamo potuto, per la pandemia, ecco, ricordare questo anniversario, si è trasferita la salma dalla tomba delle suore claustrali di Rivoli, perché Cassinevica è una frazione di Rivoli, e l'abbiamo trasferita qui in quel pomeriggio con canti e preghiere. E mi ha colpito molto, ma avete tutte le fotografie, uno stuolo infinito di suore con la cappa bianca ad accompagnare la madre fondatrice perché in modo definitivo riposasse qui nella chiesa parrocchiale dove è vissuta fino al 1934, quando da claustrale si è ritirata a Cassinevica. 4 anni fa, nel 2017, è stata dichiarata venerabile. Allora da serva di Dio si passa a venerabile. Quando finito il processo canonico, consegnato tutti i documenti, le verifiche, sentite i testimoni, raccolte tutti gli scritti, visto che c'è dell'eroismo nella vita di questa discepola di Gesù, si porta tutto a Roma. Roma verifica che tutto è veritiero e dichiara la venerabilità. Manca il miracolo. Nel 2017, quando Madre Maria degli Angeli è stata dichiarata venerabile, assieme a lei è stato dichiarato venerabile Papa Luciani. Lo stesso decreto del Papa che ha dichiarato venerabile Madre Maria degli Angeli ha dichiarato Albino Luciani, Giovanni Paolo I, venerabile. E adesso per Papa Luciani c'è questo miracolo ormai certificato e riconosciuto in Argentina, per cui aspettiamo solo più la data della beatificazione. Con la beatificazione, servo di Dio, venerabile e beato, c'è il culto pubblico, l'esposizione delle immagini nelle nostre chiese. Possiamo confidare, essere sicuri nella intercessione. Veniamo un po' alla fede e alla devozione eucaristica di Madre Maria degli Angeli. Madre Maria degli Angeli ha scritto sempre tutto a mano. Tutti i suoi scritti sono proprio scritti con la penna a mano, su quaderni. Forse l'opera più grande, assieme a tanta corrispondenza, inviti alle suore che ormai erano disperse in varie comunità, il lavoro forse più impegnativo, che l'ha impegnato per 30 anni, ciò che lei chiama un opuscolo, ma è un trattato, l'ha finito nel 1944, 5 anni prima della morte, perché nel frattempo ci sono state 2 guerre mondiali e poi traslochi e poi tanti problemi, ecco, che ha avuto sia lei sia la storia della nostra Italia. Ecco, lei ha titolato questo opuscolo Le ultime parole della madre. A me pare molto bello questo titolo. Poi adesso, voi carissime suore, avete cambiato un po', ecco, il titolo della madre e l'avete titolato quest'opera, 4 volumi, trasformati nell'Eucaristia. Ma a me piace molto il titolo di questi quaderni dati dalla Madre Maria degli Angeli, Le ultime parole della madre. Le ultime vuol dire non solo le ultime poi taccio, ultime vuol dire che sono quelle che mi stanno più a cuore. È il testamento spirituale ascetico di Madre Maria degli Angeli. È come dire le ultime parole che Gesù ha detto sulla croce. E quelle ultime 7 parole che Gesù ha detto sulla croce, da quel pulpito che è la croce, sono veramente di una densità. Lì c'è tutto Gesù, c'è tutto in quelle ultime 7 parole che Gesù ha detto dalla croce. E quell'opuscolo Madre Maria degli Angeli l'ha intitolata Le ultime parole della madre, quasi a dire che sono le cose che mi stanno più a cuore e sono le cose a cui tengo di più. Certo, nelle sue riflessioni, le sue fonti sono teresiane, di Santa Teresa d'Avila, ma non solo, perché molte cose le prende dal Beato Aimar, che è veramente un testimone grande dell'Eucarestia, ma è un contesto storico che è drammatico sia per la vita della sua famiglia religiosa e la vita sua personale, e sia per la vita, la storia della nostra Italia. Noi adesso guardiamo con un po' di distanza, ecco, ma due guerre mondiali così ravvicinate, con milioni di morti, milioni. La prima guerra mondiale ha conosciuto più morti che la seconda. È terribile, no? E allora, da una storia segnata da tutto questo, per un credente riflettere sull'Eucaristia può essere sorgente di speranza, di trovare la luce in mezzo alle tenebre. Dice Madre Maria degli Angeli che il Carmelo è il monte della solitudine e della preghiera. E sì, ma questo è tutto nella spiritualità del carisma carmelitano. Ma ai suoi fianchi si adornano numerose grotte e sono i tabernacoli eucaristici. E vorrei citare un'espressione, tra virgolette, di Madre Maria degli Angeli su questo. Quando dice, scrive, riconoscere nell'Eucaristia la tua divina persona, o Gesù, la vita della tua anima, la sensibilità del tuo cuore, la verità e la bellezza della tua umanità, ti vogliamo dare amore per amore, dono per dono, vita per vita. Certo, qui la sorgente, abbiamo appena celebrato ieri la grande festa di Santa Teresa d'Avila, no? Che dice dobbiamo amare l'amore, è la nostra vocazione. Lei lo applica soprattutto al mistero eucaristico. E quando scrive questi trattati, sembra quasi che le scriva in forma di preghiera, più che rivolgersi, come indirizzarsi alle suore, perché le sue figliole che la ascoltino, la seguano, lo fa quasi pregando. Si rivolge direttamente a Gesù anche in questa citazione e consegna queste cose a questi quaderni. È certo che insiste che dobbiamo vivere la messa e passa in rassegna ogni momento della messa, con indicazione di senso e di preghiera. Certo, bisogna tenere presente su ciò che insiste molto Madre Maria degli Angeli, sui quattro fini del sacrificio della messa, e spiega lungamente questi quattro fini, le quattro finalità, i quattro scopi per cui viviamo la messa: l'adorazione, il ringraziamento, la propiziazione, riparazione, misericordia, e l'impetrazione, la richiesta. Certo, Madre Maria degli Angeli è figlia del suo tempo e insiste molto e giustamente sul sacrificio della messa, non a sufficienza sul banchetto, ma sarà la riforma del Concilio Ecumenico Vaticano II a completare l'opera e farci vedere che nella messa c'è il sacrificio di Gesù, ma c'è il banchetto dei discepoli di Gesù. E forse stiamo ancora lavorando molto in questo nostro tempo per trovare il giusto equilibrio tra banchetto e sacrificio nella messa, perché forse qualche anno fa si è insistito anche troppo sul banchetto e troppo poco sul sacrificio. Bisogna trovare un'armonia tra questi due aspetti inseparabili e insintibili del sacrificio della Santa Messa. Certo che è figlia del suo tempo, per esempio tutto il concetto di adorazione durante la messa. Ma perché? Perché la messa, che era scaturita da quel grande concilio, che è il Concilio di Trento, ecco, con la formula latina, insistendo molto sull'aspetto misterioso e del sacrificio, comportava una scarsa partecipazione dei fedeli. Qui a Marene in quegli anni succedeva questo quando si veniva a messa, prima della riforma conciliare, che la gente pregava col rosario. Quando arrivava la consacrazione, i chierichetti suonavano il campanello, improvvisamente si smetteva di recitare il rosario, si interrompeva anche l'Ave Maria a metà, perché c'era la consacrazione. Il campanello serviva per questo. Finita la consacrazione, il chierichetto risuonava il campanello e la gente riprendeva il rosario, perché non riusciva a partecipare, e partecipava in quel modo popolare, pregando, con fede. E questo è il clima in cui è vissuto anche Madre Maria degli Angeli, per cui il suo aspetto di adorazione durante la messa, noi certo che si adora durante la messa, no? Ma l'adorazione per noi è soprattutto successiva alla messa, quando o di fronte al tabernacolo o di fronte all'esposizione di Gesù ci mettiamo in preghiera, in silenzio, in adorazione, in prostrazione, riconosciamo che lì c'è il Salvatore, il Figlio di Dio per noi. Durante la messa invece siamo più invitati a partecipare, a inserirci certo anche in questo mistero di immolazione e di cibarci di Lui per diventare Lui, perché lo sappiamo bene, il metabolismo eucaristico è l'opposto di quello umano, noi mangiamo e il cibo diventa noi, e invece nell'Eucaristia mangiamo Gesù e noi diventiamo Gesù. E allora certamente sui fini della messa, quando Madre Maria degli Angeli insiste sull'adorazione, sul ringraziamento, sulla propiziazione e sull'impetrazione, dice delle cose fondamentali, belle, vere. Ecco, però oggi certamente potremmo completarle anche di più con l'aspetto conviviale, con l'aspetto del banchetto. E voglio leggervi proprio alcune sue indicazioni. Per esempio, quando c'è la consacrazione, scrive così la madre: ma siamo a tale scopo che il sacerdote, come sul pane e sul vino, così pronunci su di noi la stessa formula di oblazione a Dio: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Bellissimo questo pensiero. All'elevazione adoriamo, ringraziamo, supplichiamo, espiamo secondo i quattro fini dell'olocausto. Molta importanza si dava all'elevazione, quando il sacerdote innalzava l'ostia consacrata. Era il momento di adorazione, lì si scoppiava in ginocchio tutti. Ecco, certamente questo è vero. Ecco, noi oggi abbiamo forse anche troppa disinvoltura rispetto a tutto questo, ma era più importante quasi l'elevazione che la consacrazione stessa. Ma quello che aggiunge Madre Maria degli Angeli, secondo me, è molto sapienziale, e dice: e ogni giorno della settimana meditiamo una delle sette parole di Gesù in croce, elevandoci per mezzo del suo cuore fino al Padre. Bellissimo quello che dice, quasi che quell'elevazione sia Gesù che è innalzato sulla croce. Allora il sacerdote mostra l'ostia e noi durante la settimana meditiamo una delle sette parole che Gesù ha detto quando è stato innalzato sulla croce. Bello, certamente aiuta tanto questo, no? Ma certamente oggi è da ridisegnare un pochino, ecco, nella celebrazione della Santa Messa. E voglio dirvi qual è il suo sentimento quando pensa alla comunione. Dice così: prendiamo il sangue di Gesù e versiamolo sul purgatorio, assetato di questa divina bevanda. Prima di terminare la sublime preghiera eucaristica, allanche a noi peccatori, umiliamoci e confessiamoci peccatori. Infine, per Gesù, con Gesù e in Gesù, unite all'atto del perfetto amore col quale Egli si offre e ci offre tutti, offriamoci al Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli. Non possiamo procurare maggior onore e gloria a Dio. È bellissimo questo, è di un'attualità grandissima, la dossologia finale, il per con in Cristo, che noi cantiamo sempre con solennità, a cui l'assemblea risponde amen, amen, sì, anch'io mi offro al Padre. È molto bello questo da parte di Madre Maria degli Angeli. La Santa Comunione scrive così: riceviamo l'abbraccio del nostro Dio, Padre, Verbo e Spirito Santo, nella carne e nel sangue del Figlio di Dio. Riceviamo e portiamo con noi, profondamente adorando, il corpo di colui la cui virtù divina dispone tutto il nostro essere alla vita eterna. Seguiamolo nell'anima nostra e nell'intimo segreto del cuore. Offriamo Gesù a suo Padre nell'amore infinito e offriamoci per mezzo di Maria con la santa umanità di Gesù all'uomo Dio. Io ho letto qualcosina, ecco, del linguaggio che usa la venerabile Madre Maria degli Angeli per esprimere la sua fede, la sua devozione centrale nell'Eucaristia. Possiamo definire Madre Maria degli Angeli la monaca dell'Eucaristia, senza dubbio. E se c'è un piccolo rimpianto, se Madre Maria degli Angeli avesse potuto vivere, il Concilio Ecumenico Vaticano II, con la Costituzione Sacrosantum Concilium sulla Divina Liturgia, avrebbe scritto delle cose e avrebbe detto delle cose, perché anticipava, arrivava, mi pare di vedere tutti gli anticipi del dibattito conciliare. In questo senso penso di poter definire Madre Maria degli Angeli la monaca dell'Eucaristia, ma anche la profetessa dell'Eucaristia.